quando si parla con una persona e ci si trova molto bene con questa persona e si lasciano i discorsi in sospeso, allora si attende con impazienza il momento in cui la si potrà rivedere questa persona e riprendere quel discorso che abbiamo dovuto interrompere. Ho quasi sentito questa stessa sensazione nel riprendere in mano il Cantico dei Cantici, perché avevo nel cuore quasi l'impazienza di poter con voi ritornare a questa lettura, visto che l'abbiamo sospesa alla fine del tempo di avvento. E quindi questa sera ci reintroduciamo, ci rimettiamo in quel clima fatto totalmente di poesia, un clima che chiede un'attenzione del cuore prima che un'attenzione della mente. Ripartiamo dal quarto capitolo. Quello che ci è stato letto, quello che abbiamo ascoltato, è un capitolo in cui viene descritta con attenzione la fisicità dei due amanti. Noi, lo sapete, dobbiamo tenere presente sempre i nostri due registri. Il Cantico dei Cantici è il racconto dell'amore tra un uomo e una donna, ma è anche il simbolo, la metafora dell'amore di Dio per l'umanità. Per ogni persona, per l'anima, per il credente. Qui questo capitolo si dedica con una certa dovizia di particolari a descrivere i corpi. E insieme ai corpi però descrive la natura, il giardino in cui questi due corpi si incontrano. Ciò che colpisce all'inizio di quello che dice l'uomo, lo sposo, è che la sua sposa, la sua donna, è descritta in modo molto dettagliato, dall'alto in basso. È come se l'uomo facesse scorrere lo sguardo a partire dal volto per terminare ai piedi di questa donna. È una conoscenza dettagliatissima, profonda, che arriva fino ai particolari. Se pensiamo che questa è la conoscenza che Dio ha nei confronti di ciascuno di noi, di ciascun credente, noi dobbiamo rinnovare questa convinzione profonda. Dio ci conosce meglio di chiunque altro. E quindi ciò che Dio può chiederci non è mai superiore alle nostre forze. Dio sa chi siamo. La sua conoscenza dei nostri confronti è dettagliata, approfondita, arriva fino ai meandri della nostra anima, del nostro cuore. Quel che Dio ci chiede non può essere a nostro danno. In questo quadro di fondo, che è la conoscenza profonda, dettagliata, amorevole, noi dobbiamo pescare alcune pietre preziose. Abbiamo già usato questo stile altre volte, quindi cogliere alcune immagini da alcuni versetti. Mi piace partire da quel versetto 7 che Enzo Bianchi traduce in questo modo: tutta affascinante sei, amica mia, e nessun difetto è in te. Preferivo, devo dire la verità, la traduzione precedente, dove si diceva tutta bella sei, amica mia. Chi ha qualche anno sulle spalle, qui tra noi, sente subito questa parola, tutta bella, in latino è tota pulcra. La tradizione cristiana ha associato immediatamente questa parola alla Vergine Maria. Tota pulcra es Maria. E però noi dobbiamo dire che questo è anche lo sguardo con cui l'uomo guarda la sua amata. La vede in modo trasfigurato grazie all'amore. La vede attraverso occhi di assoluta positività, che quasi non colgono più gli eventuali difetti, le mancanze, i limiti. Facciamo il nostro salto, cogliamo la nostra metafora. Questo è il modo con cui Dio guarda l'anima di ogni credente. noi non riusciamo fino in fondo a convincerci di questa cosa. Quando noi ci mettiamo a nudo di fronte a Dio, abbiamo sempre l'impressione che ci sia qualche punto nero, qualche zona oscura, qualche ombra che Dio non gradisca. E alla luce di questo rapporto che abbiamo con Dio, la visione che abbiamo su noi stessi diventa negativa. Questo ci deriva evidentemente da una formazione che abbiamo ricevuto. Alcuni padri della Chiesa hanno commentato questo testo dicendo che questa parola "tutta bella sei" la dice Dio all'anima, ma la dice quando l'anima è perfetta, cioè quando moralmente ha raggiunto ogni forma di perfezione. Ad esempio Sant'Ambrogio diceva che Dio dice questa parola all'anima quando l'anima è vergine, cioè non ha più peccato, e usava questa immagine per predicare le vergini. Però dobbiamo effettivamente dire che se stiamo al testo, l'uomo che qui parla, il lui maschile che qui parla, non chiede alla sua donna nessuna prestazione particolare. Cioè la riconosce bella così com'è, la descrive puramente, non gli dà alcune condizioni per raggiungere questa bellezza. E allora se stiamo al testo, dobbiamo dire che questo sguardo di Dio su di noi positivo non dipende dalle prestazioni morali che noi siamo in grado di fornire, perché sta molto prima delle nostre capacità di comportarci bene o male. È uno sguardo a priori, è uno sguardo di luce. Io sono estremamente convinto che quando una persona si persuade di questo, la luce che è dentro di lei la diffonde. E quando una persona non riesce a diffondere la luce che è dentro di lei, è perché non è convinta di avercela. E quindi non è persuasa di questo sguardo di Dio nei suoi confronti. Qualche anno fa mi sono imbattuto, dopo aver visto il film su Nelson Mandela, mi sono imbattuto, perché sono andato a ricercarlo, il discorso che Mandela aveva fatto il giorno del suo insediamento a Pretoria, dopo la sua liberazione. In quel discorso Mandela citò alcune frasi di una scrittrice americana che sono andato per curiosità a riprendere, perché c'entrano tantissimo con queste immagini della luce che si è in grado di testimoniare, di trasmettere, perché si è convinti che Dio ci vede così. E ho voluto riportarvi il testo di questa autrice che si chiama Marianne Williamson. È sul foglio che avete in mano e adesso ve lo leggo. Ve lo leggo, e se pensate che un grandissimo capo di Stato come Mandela ha pronunciato alcune di queste parole sono servite a scaldare l'animo di un popolo intero e a generare quel che si è generato in tutto il Sudafrica, credo che ne capiamo la portata straordinaria. La nostra paura più profonda e inconscia non è quella di essere inadeguati. Spesso lo siamo e lo consideriamo normale. La nostra paura è di essere forti, potenti. È la nostra luce, non la nostra oscurità, a spaventarci. Ci domandiamo, senza rendercene conto, chi mai sono io per essere brillante, bello, pieno di talento, meraviglioso e meravigliato? A pensarci bene, chi sei tu per non essere tutto questo? Sei una creatura di Dio. Il tuo mantenerti con il profilo basso non serve al mondo e non serve a te. Non vi è niente di illuminato nello sminuirsi, nel far sentire insicure le persone che ti stanno intorno. Siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini che ancora sono liberi nella mente. Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio, che è in noi. E anche se non credi, ne fai parte, perché è in tutti noi. Ogni volta che facciamo risplendere la nostra vita interiore, diamo inconsciamente la possibilità ad altri di fare lo stesso. Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra semplice presenza automaticamente libera gli altri. Non ho timore di dire che questa parola, che è una parola di matrice contemporanea, c'è il succo di tanta spiritualità cristiana. Ad esempio, c'è il succo di tutti gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il quale dice fondamentalmente: colui che vuol far credere all'uomo di non valere niente è il demonio. L'uomo deve impegnarsi a liberarsi da queste voci che lo distruggono, per fare tutto a maggior gloria di Dio, quindi per far risplendere la luce che c'è in lui. Agli occhi di Dio noi siamo così, noi siamo tutti belli. Nel testo del Cantico questa bellezza si riferisce anche alla natura, al creato nel quale è collocato il momento d'amore tra i due. Ciò significa che alla luce di questo amore, di questo sguardo che Dio ha su noi, noi possiamo rendere bello quel che c'è intorno e guardarlo nella sua bellezza. Abbiamo uno strumento a disposizione per fare questo. Vorrei leggervi una citazione presa da San Paolo. Tutto ciò che è stato creato da Dio è bello, e nulla è da scartarsi quando lo si prende con Eucaristia, dice Paolo, con rendimento di grazia. Cosa straordinaria. Cioè, noi abbiamo a disposizione l'Eucaristia, che è lo strumento che ci è dato per guardare con bellezza tutto il creato. Certe volte ci penso e dico: ma cosa l'abbiamo fatto diventare l'Eucaristia noi? L'atto di culto, ogni religione ha il suo atto di culto, noi abbiamo l'Eucaristia, ma che poverità. Eucaristia.